Detto tra noi. Conversazioni con la direttrice.
Buonasera a tutti e tutte, bentornati alle nostre conversazioni mensili. Sono Lorenza Ghidini e staremo insieme fino alle 19. Secondo tempo, domani alle 9.30. Sapete che abbiamo due slot, diciamo così, e parliamo dello stesso argomento sia il venerdì pomeriggio sia al sabato mattina. E devo dire che è una formula interessante, perché ogni volta ho uno spaccato delle vostre opinioni molto ampio. Le telefonate sono abbastanza diverse tra le due fasce orarie. Lo sappiamo ovviamente che cambia rispetto alla fascia oraria il tipo di telefonate che arrivano, ma insomma sono contenta di confrontarmi con pubblici diversi, dato che cerco sempre di scegliere argomenti vasti, argomenti significativi del periodo in cui parliamo, quindi insomma è molto utile sentire le opinioni più diverse. Quindi per questa sera non andrà in onda Poveri ma belli, domani mattina non ci sarà Il demone del tardi, ma chiacchieriamo un po' tra di noi. E anche stavolta mi piace l'idea di portare in onda con voi un tema che è emerso in una nostra assemblea. Allora, in questo momento credo insomma siamo tutti colpiti dal ciclone Donald Trump, e per tutti non intendo noi di Radio Popolare, cioè ovviamente sì, ma intendo proprio tutti noi cittadini. Sono giorni, settimane, anzi anche ore forse decisive per il destino della guerra in Ucraina. Abbiamo visto il video agghiacciante su Gaza mercoledì. Ci domandiamo come andrà la nostra economia, se davvero metterà tutti quei dazi. E poi ci sono tante notizie che arrivano dagli Stati Uniti e che ci dicono che a Washington è entrato in carica un governo antidemocratico, basato sul potere di un'oligarchia in sostanza. Noi siamo qui con Giorgia Meloni, il suo attacco alla magistratura, il suo decreto sicurezza, le carceri che scoppiano, i giornalisti spiati, insomma non si scherza proprio. In Germania c'è un partito neonazista che l'altro giorno ha acchiappato un elettore su cinque di quelli che sono andati a votare, e insomma l'elenco delle cose che ci fanno paura sarebbe lungo, ma tanto insomma le cose le sapete già da voi. C'è da preoccuparsi. Per le sorti della democrazia, verrebbe da dire, però in parte ne abbiamo anche già parlato un'altra volta qui. Di cosa parliamo quando usiamo la parola democrazia, quando diciamo questa parola con tutta la sacralità che merita e con la preoccupazione di non poterla più usare per definire il nostro mondo? È abbastanza chiaro che questa vittoria delle destre da qualche anno a questa parte è anche il frutto della crisi di un modello, no? Quindi ora la preoccupazione per questa onda nera è prevalente, ma prima che montasse avevamo già preso atto, no, di certe torsioni in direzioni che non ci piacevano. Un mondo del lavoro sempre più precarizzato, diseguaglianze croniche, l'astensionismo in costante crescita, la forza del potere finanziario sovranazionale nel condizionare o spesso paralizzare le scelte della politica. Questo solo per fare pochi esempi semplici, perché sono i sintomi di una democrazia non sana. Basti pensare come il dettato in Italia della nostra Costituzione sia stato in buona parte disatteso in questi 80 anni, no? Lo ricordava sempre Carlo Smuraglia: prima di pensare a cambiarla, realizziamola, che è stata scritta così bene. Sono analisi che ormai si fanno da molti anni. O dovremmo dire si facevano, perché adesso c'è un altro tipo di allarme? Può questa fase di crisi rappresentare un'occasione di ripensamento, di elaborazione di un modello che superi quello da cui veniamo e che ne riveda le storture. Negli Stati Uniti, per esempio, le voci più lucide in questo momento sono quelle di Bernie Sanders, di Alexandria Ocasio-Cortez, non per niente le voci più radicali da tanti anni ormai all'interno del Partito Democratico. Esortano gli elettori a resistere, non arrendersi, non scoraggiarsi, e sono credibili perché hanno appunto portato già da tempo radicalità nel discorso pubblico statunitense. Ci ha scritto tra l'altro un bel libro, adesso non vorrei sembrasse pubblicità, ma in realtà la faccio volentieri, all'amica Marina Catucci, è un bel libro proprio che racconta di questo, che si intitola Manifesto Americano. C'ho qui sotto mano un discorso di Bernie Sanders che ha pronunciato in Iowa pochi giorni fa, me lo suggeriva oggi Lele Liguori, in cui lui ha detto: possiamo affrontare il trumpismo e sconfiggerlo, e ha detto: se non permettiamo a Trump e ai suoi amici di dividerci in base al colore della pelle o alla religione o al luogo di nascita o all'orientamento sessuale, se restiamo uniti vinciamo, dice Bernie Sanders in un comizio. Non è il momento di disperarsi, di sentirsi impotenti, e poi conclude: è il momento di alzarsi, reagire e non solo sconfiggere il trumpismo, ma creare il tipo di grande nazione che sappiamo di poter diventare. Interessante, no? Allora, è una pia illusione? C'è lo spazio per questa elaborazione nelle nostre società, o in gioco nei prossimi mesi, anni, c'è semplicemente la libertà di tutti e tutte noi? E se pensate che non tutto sia perduto, su quali basi le sinistre, i progressisti, dovrebbero cercare di costruire l'alternativa futura a queste destre per non tornare, una volta sconfitte auspicabilmente, a uno status quo che sotto diversi aspetti non era soddisfacente? Ci sono delle alternative verso cui possiamo metterci in strada? I messaggi potete mandarli al 331 6214013, WhatsApp, Telegram e SMS, oppure se preferite scrivere via mail, diretta at popolarenetwork.it. Tema impegnativo indubbiamente, non so, forse so che non siete dei politologi, tanto non lo sono neanche io, ma so che sono pensieri che fate, che ne abbiamo anche già parlato un po' in un'altra occasione, e poi se ci pensate è una questione che è stata anche al fondo di alcune trasmissioni con Massimo Bacchetta, Tutto scorre, molte di voi l'ascoltano la mattina. Anche perché, mettiamola così, banalmente, certe volte di questi tempi ci si sente un po' sopraffatti da tutto quello che sta succedendo, non so se vi capita, come un po' scoraggiati, però insomma vale la pena confrontarci su questo. 0233 001 001, vediamo chi rompe il ghiaccio. C'è per esempio un messaggio firmato Tommaso Stefano, non so quale sia, se sia un doppio nome o se sia un nome cognome, che dice che secondo lui la sinistra è demograficamente perdente in questo periodo storico. Detto tra noi, qui su Radio Popolare sono le 18:09, potete anche scrivere al 331 6214013, ma preferibilmente telefonare allo 02 33 001 001, per confrontarci un'oretta fino alle 19 questa sera, e poi per proseguire poi domani intorno alle 9:30. Allora, c'è già una prima telefonata, vediamo chi rompe il ghiaccio. Sicuramente l'argomento non è diciamo, da chiacchiera semplice, però merita, insomma, diciamo, un confronto tra di noi. Pronto?
Pronto?
Pronto, sì, ti sento.
Sì, ciao, buongiorno, sono Tony.
Ciao, Tony.
Ciao, Tony Gorgonzola.
Sì.
Niente, io sono estremamente preoccupato per quello che... per quello che è, poi non si sa, perché non riesco a guardare a proprio domani, no? Con tutte le novità dall'America, dalla Palestina, dalla Russia, quindi io sono così piccolo che non riesco neanche a pensare come potrebbe essere. Però in fondo la vedo come potrebbe essere anche un'opportunità. Un altro modo di inventarci. Questo secondo me ci farà soffrire tantissimo, ci porterà a capire quello che dobbiamo fare, però potremmo, un po' come il Covid, no? Sai quando c'era il Covid, eravamo lì che non
ma sai, che ci ho pensato anch'io, però non è che, cioè, quando abbiamo detto che tutti speravamo di tornare alla normalità, ma poi ci siamo anche detti che la normalità non era, come dire, era sicuramente perfettibile e forse avremmo potuto fare qualche riflessione in più e qualcosa di diverso.
Esatto, beh, quella l'abbiamo persa, quell'opportunità l'abbiamo persa, non ci siamo riusciti, anzi ci siamo comportati in un modo, pensi, pessimo, no? Un po' i tanti di noi. Stavolta non lo so, dovremmo iniziare a ragionare, o iniziare a ragionare proprio tra di noi, nel piccolo, e immaginarci un futuro, un altro modo di vivere, però secondo me dobbiamo lasciare tante cose futili, tante cose futili che magari pensiamo che ci fanno la felicità, e tante cose che poi arrivano proprio dagli Stati Uniti, no?
Tipo?
Ma forse il mondo tecnologico, sto futuro X, no? Iniziare a rifiutare l'AI, no? L'intelligenza artificiale, come dire, ma io non la voglio. Iniziare tra di noi a inventarci un altro modo di vivere, più solidale, più a stare in contatto tra di noi, no? A essere più. Non lo so, non saprei.
È veramente così. Mettere a fuoco.
Potremmo prendere un'opportunità a dire no ad alcune cose.
Grazie, Tony.
No, nel nostro piccolo, a dire io non voglio più la Coca-Cola, io non voglio.
No, vabbè.
Per esempio, non lo so, te l'ho buttata lì, no? Non lo so, a dire delle cose che veramente sappiamo che ci fanno male, no? Eppure. Pronto?
Sì, sì, no, ti sto sentendo, però mi sembra che siamo un po' su due piani diversi, insomma.
Va bene, il mio pensiero era quello.
Sì, sì. Va bene, Tony, grazie.
Ciao.
02 33 001 001. Se volete mandare un messaggio potete farlo al 331 62 14 013. Vediamo che è arrivato un messaggio da Cristina, però adesso non riesco forse ad aprirlo, proviamo a rimandarlo. Ecco, intanto vediamo di... se... ci diamo un paio di minuti per pensarci. Intanto vedo che stanno già risquillando i telefoni. Shake your body on the TV screen. It seems to me you try anything twice. And swing it out and use it as your aphrodisiac. Can give it to me, plain to see that I'll give it your back. You let it flow, let it go, there's nothing to it anyone can try anything twice. Fabio ci scrive: in estrema sintesi, il capitalismo industriale e commerciale detestava la democrazia, ma aveva il suo tornaconto dalle istituzioni liberali. Il capitalismo estrattivo e finanziario non sa cosa sia la democrazia e detesta le istituzioni liberali. E il suo tornaconto punta sul tecnofascismo, così alcuni anche in un'altra trasmissione avevano definito così, diciamo, l'oligarchia al potere, per esempio negli Stati Uniti. Abbiamo lasciato che la democrazia liberale si svuotasse di senso a forza di individualismo, disuguaglianze e fake news. Ora bisognerebbe ricostruire da capo, ma siamo letteralmente a pezzi, frammentati tra noi e dentro ciascuno di noi. E conclude: la vedo dura, intanto meno male che Radio Pop c'è. 02 33 001 001, un'altra telefonata in onda ora. Pronto?
Pronto?
Sì, ciao, chi parla?
Ciao, sono Rossana.
Ciao Rossana.
Buonasera. Ciao, allora io ho chiamato perché ho sentito il recap che hai fatto di tutte le cose angoscianti. E in realtà volevo aggiungere l'elemento in più che per me, per tante come me, è un elemento cruciale in questo momento. A 15 chilometri da Milano, più a nord, si sta sventrando il territorio per costruire l'autostrada pedemontana, che è un'autostrada che praticamente devasterà il poco di verde che resta nella nostra amata Brianza. Verrà completamente devastato. Ci sono in atto alcuni cantieri, diciamo, propedeutici alla costruzione. Stanno buttando giù un bosco ad Arcore, la tanto rinomata Arcore, sì, appunto a due passi da Milano. C'è un bosco nel Parco dei Colli Briantei, sopra i colli, stanno buttando giù i boschi, butteranno giù il colle. Ok, stanno devastando un territorio.
Ecco, ma Rossana, dove vuoi andare a parare con questo elenco di cose?
Che... con questo, che incarna questo progetto distruttivo del territorio, incarna tutto quel male che tu hai descritto, perché ci sono dietro interessi che sono molto distanti da quelli delle persone che abitano il territorio. È un'autostrada fatta per costruire e quindi per far girare soldi, per quindi un capitalismo, un becero capitalismo, e ce l'abbiamo sotto casa. Quindi, riprendendo anche un po' quello che dicevate con Tony, è vero che ogni crisi è fonte di opportunità. Si può cambiare partendo da una crisi. Forse a me piacerebbe vedere che le persone dell'Interland milanese e della Brianza collettivamente potessero attivarsi per contrastare quest'opera, che è l'antitesi di tutto quello che noi vorremmo nel mondo. Penso che sia un elemento che ci può, se noi ci coalizziamo per combattere quest'opera, questo ci può aiutare a ridisegnare, a reinventarci.
Cioè, diciamo così, Rossana, usare bene la libertà di manifestare, per esempio, che ancora abbiamo. Ci sta?
Per esempio, sì. Di manifestare e non solo, anche di aggregarci, di stare insieme, di immaginare un modo di fare comunità partendo politicizzare il nostro dolore, come suggerisce Silvia Federici, perché questo che sta accadendo in Brianza sta provocando tantissimo dolore in tutte le persone che amano questo territorio.
Ok, d'accordo, grazie Rossana di aver chiamato.
Grazie a voi.
Ciao, ciao, ciao. C'è un messaggio di Marzia che dice: noi persone progressiste dovremmo pretendere di più da coloro che ci rappresentano, andare ai consigli comunali, alle conferenze, agli eventi, alle feste dove sono i nostri, e pretendere da loro meno timidezze, meno politiche di convenienza. Le persone sono più avanti della politica e della classe dirigente. Dovremmo essere nel partito e nei corpi media a guidarne i comportamenti. Come è chiaro e visibile da anni, delegare ha portato solo alla vittoria dell'ignoranza e incapacità delle destre. I nostri non hanno più scuse da anni, non mi preoccupano le destre, mi preoccupano di più le cosiddette sinistre, dice Marzia, che ha scritto a diretta at popolarenetwork.it. 02 33 001 001 è il numero per chiamare in diretta qui a Radio Popolare, e infatti c'è già un altro ascoltatore o ascoltatrice che telefona. Pronto?
Pronto, ciao, sono io?
Sì, come ti chiami?
Ah, ciao, ciao. Ciao, mi chiamo Teresa e
ciao.
Sono un'ascoltatrice che abita in Nord Europa, ma vi ascoltavo sin da quando ero adolescente.
Ah, dove abiti di preciso?
Abito in Danimarca, diciamo a 60 km da Copenaghen da circa 15 anni.
Okay.
E io vorrei semplicemente dire una cosa. Diciamo che ormai ho una patria di ho una madre patria e poi una patria di adozione. E che
sì.
Non potrebbero essere più diverse. E, il suggerimento che do io è, insomma, insistere sulla scuola pubblica, sull'efficienza dei servizi pubblici, perché la grossa differenza che io vedo qui è che la scuola pubblica funziona molto bene e non produce analfabeti funzionali e fa di tutto per non lasciare nessuno indietro. Ci sono un sacco di associazioni di volontariato, ci sono dentro persone di sinistra, persone ambientaliste, persone magari religiose, protestanti, luterane e che votano partiti conservatori o di destra, ma non razzisti e omofobi. Questa è la grossa differenza. In Nord Europa...
Cioè tu dici, scusami, torno alla scuola pubblica perché è un tema... molto,
sì,
molto
perché,
sensibile come volano, come investimento per la costruzione di una, come dire, democrazia più sana.
Sì, una democrazia distribuita a tutti i livelli, una democrazia che è in ogni decisione che viene presa dalle associazioni a come vivono i ragazzi la scuola, ai progetti che vengono finanziati dalla scuola pubblica. Mio figlio è andato in Nepal con la scuola pubblica per un progetto del Ministero degli Esteri, sono stati studenti in una scuola nepalese per una settimana e hanno ragionato sulla crisi climatica. È solo un esempio di come spendere bene i soldi pubblici di noi contribuenti, senza poi dire di quanto la scuola pubblica ci rende cittadini consapevoli, perché nel senso io porto l'esempio della Groenlandia, di come la Danimarca sia stata attaccata, svilita, la nostra primo ministro trattata come una povera cretina, quando semplicemente diceva è un paese, noi siamo una sorta di Commonwealth, la Groenlandia è un paese indipendente nel nostro Commonwealth, fa parte del regno, ma sta alla Groenlandia a decidere per la propria indipendenza e veniva svilita perché non si imponeva o perché semplicemente si rifiutava di dire la Groenlandia ci appartiene, è nostra,
sì.
Cioè non è scesa al livello del dialogo degli altri. Il risultato è che anche chi non l'ha votata pensa che sia un ottimo primo ministro. Tutte le maggiori aziende danesi che sono leader nei loro settori, perché siamo un paese di 6 milioni di abitanti e abbiamo 4-5 aziende di spicco a livello globale, però che ne so, Novo Nordisk, Vestas,
ok, adesso non allarghiamo troppo,
scusa,
il discorso,
scusa per i nomi, però cioè, questa gente è stracapitalista, eppure ha detto abbiamo un ottimo governo, avanti così, sta facendo gli interessi del nostro paese e dell'Unione Europea. Nel senso, non importa che siamo piccoli, non voglio dire che siamo migliori, però è una via e passa tutto dalla scuola pubblica, dal fatto che l'amministrazione pubblica funziona, ci tassiamo tantissimo per sostenerla, perché noi paghiamo anche le tasse sulla prima casa, una cosa che in Italia non viene più fatta praticamente.
Eh sì, da una ventina d'anni.
Si tassa la proprietà. Si tassa la proprietà, così si deve fare. Bisogna tassare chi ha, anche per chi non ha. E non ci sono alternative a questo modo di governare, a questo modo di gestire l'amministrazione pubblica, l'interesse della collettività. Sicuramente fanno tanti errori anche quelli che ci governano in Danimarca, sicuramente. Però l'esempio che portano e il modo in cui si stanno comportando, secondo me, in questo momento è positivo. E io la butto lì. Spero che Mette Frederiksen diventi la prossima presidente della commissione, che è un pochino più proattiva e sicuramente rappresenta una persona che ha fatto politica sin da quando era a scuola. Sua mamma è morta di un tumore.
Va bene. Capito,
insomma,
Teresa.
Cioè, è il contrario di Trump ed è per questo che Trump la odia, perché si è fatta da sola, non è rispettabile, come direbbe qualcuno in Italia, ma sul serio.
Grazie.
È soprattutto una persona di cultura.
Grazie,
è
Teresa.
Donna.
È poi una donna. Però anche von der Leyen è una donna. Sì. E Giorgia Meloni pure. Va bene, ciao Teresa. Give it your all, 'cause you are walking a fine, fine line, line. 02-33-001-001 Seems to me you try everything twice. Per chi in questa fase si sente a rischio nella propria possibilità di libertà, di vivere in uno stato democratico, c'è lo spazio, secondo voi, c'è la possibilità che questa fase di crisi sia un'occasione di ripensamento, di elaborazione di un modello diverso che superi quello da cui veniamo, una democrazia liberale che è entrata in crisi? E sicuramente questa crisi ha contribuito all'avanzata delle destre in tutto il mondo. Che c'è un'altra telefonata in onda ora. Pronto?
Ciao, sono Enrico.
Ciao Enrico.
Da Desio.
Sai Enrico che ti devo chiedere di stare in un minuto perché abbiamo il giornale radio, sì. Poi se mai stai in attesa e ti recupero dopo.
Allora riaccendo la radio, sento il telegiornale.
Sì. No, dimmi intanto, dimmi se vuoi provare.
Io la volevo fare corsa perché io sono un vecchietto di 75 anni e insomma, passando dalle stagioni note del secolo scorso, è che noi ci perdiamo purtroppo in discorsi lunghi. E la destra vince perché purtroppo ha trovato la formula che piace alla gente, cioè brevi comunicati, toccano argomenti per i quali la gente è sensibile, e mentre noi facciamo delle elucubrazioni su dei discorsi filosofici, su non volevo farla lunga neanche io, cioè un consiglio a tutti, ma soprattutto ai nostri politici, di trovare una formula comunicativa più efficace, ecco, più diretta, tutto qua.
Grazie Enrico.
Ciao, ciao.
Ti saluto, diamo la linea alle notizie per gli aggiornamenti e ci ritroviamo fra pochi minuti. C'è anche chi scrive, buonasera intanto, ben ritrovati per la seconda parte di Detto Tra Noi, ma ve lo chiedo con tutto il sincero bene che vi voglio, in quale senso ora la democrazia in Italia è a rischio? Capirei il governo in carica incarna valori opposti ai nostri, capirei noi non crediamo in questo o quello, ma la sospensione della democrazia dove sta, dove la posso vedere se mi lascio aprire gli occhi da voi? Se ti devo dire un esempio molto per me calzante, in Italia il DDL sicurezza è chiaramente antidemocratico e comprime le libertà di tutti e tutte noi, non solo degli attivisti, non solo degli antagonisti, ma proprio di tutti e tutte noi, secondo me. Cioè comprime proprio una serie di libertà fondamentali, e anche l'aggressione alla magistratura mette abbastanza in discussione il principio della separazione dei poteri, secondo me, che è pure un fondamento delle democrazie. Ma noi stavamo proprio chiedendoci di cosa parliamo quando usiamo la parola democrazia, no? E del fatto che prima di questa ondata di destra avevamo preso atto, analizzato certe storture che erano i sintomi di una democrazia non sana. Allora la domanda che ci siamo fatti è se può questa fase di crisi, che spaventa sicuramente un po' tutti, rappresentare un'occasione di ripensamento, di elaborazione di un nuovo modello che superi quello da cui veniamo e che è entrato in crisi, anche portando alla situazione di adesso. E quindi anche su quali basi le sinistre, i progressisti dovrebbero cercare di costruire l'alternativa futura a queste destre. 02 33 001 001, e potete anche mandare i messaggi WhatsApp, Telegram, SMS al 331 62 14 013. Pronto?
Pronto? Sì, in linea.
Buongiorno, chi parla?
Buongiorno, Ivano.
Ciao, Ivano.
Da Bergamo.
Buongiorno.
Io credo che non si possa stare a casa a guardare la televisione senza fare nulla, cioè, e credo che anche la CGIL inizi a muoversi, spero, insomma. Trovo che questo periodo sia un periodo negativissimo, ma credo anche che non è perché Trump è potente che ci si debba arrendere. Okay. Lo trovo assurdo, insomma, dovremmo. E poi in Italia
posso chiederti, Ivano, come mai hai citato la CGIL? Se magari è la storia da cui vieni, piuttosto che.
Perché io sono iscritto alla CGIL da sempre, ma la CGIL è l'unico sindacato con il quale Landini ha parlato di rivolta sociale, che non è violenza, certo, ma ha parlato comunque di opposizione a questo governo, che è un governo di fatto repressivo, come dicevi tu, ma che vuole andare incontro alla modifica profonda della Costituzione. Quindi, cioè, noi cittadini italiani non possiamo arrenderci di fronte a questo. Io credo che sia un dovere, bisogna organizzare un'opposizione. Io mi stupisco, infatti.
Su che direttrici, secondo te? Perché stiamo provando anche un po' a capire come si può pensare di venire fuori da questa fase, sconfiggere le destre con un modello parzialmente nuovo rispetto alla democrazia che abbiamo conosciuto in questi decenni. Che poi...
Ma io credo che il problema grosso adesso è uscire.
Cioè, per esempio, il tema della precarietà del lavoro è un tema che,
certo,
è stato un tema particolarmente problematico, no? Rispetto.
Ma certo, ma ci sono un sacco di problemi. Cioè, le persone che si sveglino, abbiamo la sanità che è a pezzi. Se vai a fare la spesa, lasci un sacco di soldi rispetto a prima. Le bollette non si possono più pagare per molte persone, la povertà è in aumento, si vedono le persone che si impoveriscono e le tasse non vengono fatte pagare a chi le deve pagare, gli evasori quindi predominano. Cioè, Trump è l'esempio dell'idolo dell'evasione fiscale, e la Meloni non è stata da meno, non è da meno, perché le persone che li votano io credo che siano prevalentemente da quella parte, non solo, perché
d'accordo,
però io dico, cioè, l'unica cosa che dobbiamo fare è muoverci. Io ieri ho partecipato alla manifestazione della magistratura qua a Bergamo, mm-hmm, eravamo 3-4 persone, cioè cittadini, poi c'erano tutti i magistrati, però, cioè, questo è un problema enorme, perché vuol dire perdere il diritto a una giustizia giusta, che non sarà giusta al 100%, però è una giustizia.
Certo, capisco cosa intendi.
Ti
ringrazio, grazie Ivano.
Ringrazio voi.
Ciao.
Buona giornata, ciao.
02 33 001 001, pronto?
Pronto?
Sì, chi parla?
Mi chiamo Margherita.
Ciao Margherita.
Ascolta, io ho 80 anni.
Sì.
Ho lavorato in fabbrica per 35 anni. ho lottato, diciamo, tutta la vita, no? Perché lavoravo in una fabbrica metalmeccanica, perciò abbiamo fatto lotte di tutti i tipi. Piano piano hanno portato via i lavoratori quasi tutto. La ciliegina sulla torta è venuta col Jobs Act, che è una stipendia unica.
Sì.
Abbiamo un governo, questi qua mi fanno rimpiangere i peggior democristiani della mia epoca. Detto, sì, è la verità, perché almeno quelli dal loro punto di vista un po' di dignità ce l'avevano. Questi non c'hanno manco la dignità. E la sinistra c'ha tante colpe. Io partecipo a tutte le manifestazioni, guarda, fin quando riesco ad andare per la Palestina, ma basta vedere su Gaza. Noi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto niente. Sì, qualche manifestazione. Lì sta succedendo una cosa incredibile. E la sinistra si è mobilitata? No, non si è mobilitata. Ogni volta che viene qua Netanyahu si levano il cappello. Cioè, io tante volte me le faccio queste domande.
Certo.
Capisci? E poi sul lavoro. Cioè, gente che va a lavorare per 700-600 euro.
Ecco,
cioè, ma è da lì che bisogna partire.
Ma esatto. Ma secondo te c'è lo spazio per...
Ma lo spazio c'è se si fanno delle cose concrete. Perché quando... Adesso ti faccio un esempio che tu dirai, salti da palla in frasca. Uno che è in cassa integrazione e lo beccano a lavorare, è licenziato in tronco. La Santanché ha usato la cassa integrazione per fare e faceva andare a lavorare i suoi operai, e si è intascato i soldi della cassa integrazione e sta lì, la difendono, è una cosa normale? Ah, non lo so, io me le faccio queste domande, anche se sono le domande della casalinga di Voghera, che non mi sento tale.
Sì.
Perché c'ho una rabbia addosso che tu non puoi neanche immaginare. Ma se la sinistra non si dà una sveglia, ma una sveglia come si deve. Poi, adesso ti faccio una domanda, magari voi lo sapete. Io ho sentito questa storia di Milei adesso sui ragazzi handicappati al registro. Io spero che non sia vero.
Perché mi sembra adesso una Margherita, scusami, c'è la linea che va e viene. Mentre siamo qui a discutere di queste faccende, c'è la conferenza stampa alla Casa Bianca di Trump e Zelensky, che si sono incontrati oggi per la prima volta per parlare delle trattative per la pace in Ucraina, e sta succedendo qualcosa di veramente, veramente inedito e particolare. Mattia Guastafiero mi ha raggiunto in studio. Mattia.
Sì, buonasera. Solo per riferirvi che a quanto stiamo vedendo in questo momento dalle TV non sembra essere andato per nulla bene l'incontro tra Trump e Zelensky. Le TV mostrano in questo momento nello studio ovale Trump, Zelensky e anche il vicepresidente Vance che parlano. Vance, che è intervenuto per interrompere il discorso tra Trump e Zelensky, accusando il presidente ucraino di essere venuto negli Stati Uniti, a Washington, nello studio ovale, per imporre le sue condizioni agli Stati Uniti. Ha detto: stai mancando di rispetto agli Stati Uniti, qui nello studio ovale non ci sarebbero, insomma, intese e accordi su quella che dovrebbe essere l'esito di questi negoziati in corso in Ucraina con la Russia. Zelensky è rimasto delle sue posizioni, si è detto contrario a compromessi, e Trump gli ha ribadito invece che deve fare assolutamente dei compromessi. In questo momento le TV
si sono proprio presi a male parole, da quello che ho più o meno capito. Sentiamo, perché le TV lo stanno mandando.
Avrà un cessate il fuoco prima possibile. Chiede al nostro popolo cosa vuole, cosa pensa del cessate il fuoco. C'è un tizio chiamato Biden, che non è per nulla intelligente, che è intervenuto prima, oppure con Obama, che le ha dato i jets e io le ho dato i javelins. Obama le ha dato degli scudi, eppure, cioè, la dichiarazione è: Obama le ha dato degli scudi, del nulla, e io le ho dato i javelin. Quindi con noi lei avrà le carte, senza di noi lei non le ha. Una domanda, per favore. Sarà un accordo difficile da trovare, perché gli atteggiamenti devono cambiare.
È la conferenza stampa con i giornalisti alla Casa Bianca. Cosa dice la Russia? Chiedono a Trump.
Cosa intendo? Sta chiedendo cosa succede se la Russia viola il cessate il fuoco. Sì, ma se andiamo avanti con i se, e se ora cade una bomba qui sopra, se lo violano? Non lo so, l'hanno violato con Biden perché Biden non li rispettava. Loro non rispettavano Biden e non rispettavano Obama, rispettano me. Putin ha dovuto affrontare tante difficoltà, è andato contro a una caccia alle streghe falsa. È stata una finta mossa messa su, un piano marchettato da Joe e Hunter Biden, e loro ci sono cascati. Ha dovuto attraversare tutto questo Putin, e l'ha fatto, e siamo finiti in una guerra. Poi è stato accusato di tutto questo e non aveva colpa di nulla, era una roba che veniva dal bagno o dalla camera da letto di Hunter Biden, è stato disgustoso. E poi hanno detto: oh no, il laptop era prodotto in Russia, tutto era una macchinazione, una falsità, e ora è stato accusato di questo. Tutto quello che intendo dire, che magari ha fatto un accordo con Obama, con Bush o con Biden, non lo so, non so cosa è successo, ma li ha violati magari con loro? Con me non li violerà, non so se riusciremo a fare un accordo. Il problema è che io le do la possibilità di essere tosto, duro. Lei non credo che potrà esserlo senza gli Stati Uniti, il suo popolo è stato molto coraggioso, ma lei può essere d'accordo a fare un accordo o noi siamo fuori? Se siamo fuori, vedrà che cosa succederà. Se siamo fuori noi, non credo che andrà molto bene. Una volta che firmeremo un accordo, lei si troverà in una situazione decisamente migliore, ma ora lei non è grato, e questo non è bello, glielo dico, non è bello. Credo che ne abbiamo visto abbastanza, no? Che ne pensate? Devo dire, è un ottimo pezzo di televisione questo, ve lo dico.
Ci sono nello, cos'è, lo studio ovale, Mattia?
È lo studio ovale, sì.
Trump e il suo vice Vance, c'è Zelensky che dovreste vedere che faccia c'ha. E Trump che in sostanza gli ha detto: o firmi l'accordo che ti abbiamo predisposto o ti arrangi perché sei un ingrato.
Eh sì, non sei grato agli Stati Uniti per l'aiuto che ti è stato concesso finora. Trump era palesemente paonazzo in volto, invece l'espressione di Zelensky decisamente amareggiata, quasi rassegnata, con le braccia conserte, incrociate. Insomma, vediamo adesso se ci saranno altri sviluppi, ovviamente nel giornale radio alle 19.30, Lorenzo.
Grazie, grazie Mattia Guastafierro. Sono le 18.48 minuti, tra poco daremo, tra meno di 10 minuti diamo la linea a Martina Stefanoni per Esteri, e nel frattempo continuiamo a seguire le notizie che arrivano dalla Casa Bianca e a conversare fra di noi. 02 33 001 001 e vediamo nel frattempo se sono arrivate dei messaggi. Alberto dice: un primo consiglio che darei a chi deve fare agenda di sinistra con obiettivo di rottura e per contrastare la destra è rappresentare i lavoratori dipendenti e pensionati contro i lavoratori autonomi, cioè chi ha partita IVA e non paga nulla di tasse. Poi in tal modo creiamo una chiara rappresentanza. Vabbè, insomma, questo è il punto di vista di Alberto. 02 33 001 001. Marco dice: per vincere le destre occorre l'unità dei democratici e un sano dibattito all'interno delle forze democratiche. Purtroppo la sinistra non ne è capace, e dice a volte Radio Popolare è l'esempio, perché preferiamo farci lo sgambetto fra massimalisti e riformisti, strizzare l'occhio ai trempiani nostrani e poi ci chiediamo perché vince la destra. Pronto?
Ciao, buonasera.
Buonasera, chi parla?
Sono Sergio, ciao.
Ciao Sergio.
Ma senti, guarda, io non voto ormai da 20 anni.
Ah.
E direi le prime
a proposito di crisi della democrazia, l'astensionismo è proprio una spia abbastanza evidente.
Ma, esatto, brava. Allora, prima roba, una legge elettorale vera, dove io posso votare le persone che voglio o no. Tra l'altro farebbe comodo sia alla Schlein che alla Meloni, che hanno i due partiti più grossi, ma rimpiango il Mattarellum, l'unica vera legge elettorale che abbiamo avuto. Due, evasione fiscale. Basta mettere il bancomat a tutti quanti, lo sanno anche i miei bambini, lo sanno tutti, al nord fanno così, non si capisce perché qui invece non si possa fare. Tre, lavoro. c'è una strage continua di questo lavoro e i piccoli artigiani sono costretti a chiudere perché sono sommersi dalla burocrazia e non riescono a stargli dietro. Ecco, a me non sembrano neanche discorsi di sinistra, sembrano discorsi sani. E poi appunto non sono assolutamente d'accordo col discorso di prima delle partite IVA, qui bisognerebbe unire, le partite IVA sono spremute, finte, e i lavoratori dipendenti pure, bisognerebbe invece avere un qualcuno che rappresenta bene un po' tutti, porca miseria, e far pagare le tasse a giustamente in giuste misure. Yeah. Scusate, sono un po' così, ma mi faceva piacere dire la mia su questo argomento.
Hai
perché
fatto bene,
non
certo.
Parla mai nessuno di questi tre punti. Che sarebbero altro che di sinistra, la base su cui partire.
Grazie,
ecco,
Sergio.
Ultima cosa, se poi dopo mi viene a dire che si riprende Renzi, onestamente sono contento di non aver votato da 20 anni. Grazie a voi, ragazzi.
Ciao Sergio, grazie. 02 33 001 001. Pronto?
Pronto?
Ciao,
ciao,
sì.
Sono Caterina.
Ciao Caterina.
Allora, io mettevo insieme un po' di cose con questa telefonata perché ho sentito chiamare in causa, cioè non chiamare in causa, comunque citare la CGIL. Ho sentito la signora di prima, che mi è piaciuta tantissimo, che a gran voce chiamava...
parlava dei temi del lavoro.
Parlava dei temi del lavoro, ma soprattutto di poter fare cose concrete, quello che per molti anni è mancato. Oggi però, e si torna anche sul discorso della democrazia, la democrazia bisogna imparare anche a esercitarla. Il signore che ha chiamato poc'anzi, non votando da 20 anni, può essere un po' difficoltosa come cosa. Però alle porte c'è un referendum,
sì,
proposto in gran parte dalla CGIL, che almeno parte delle problematiche che abbiamo sentito poc'anzi vengono trattate. Se e solo se tutte queste persone che li sentono proprio, e dovrebbero essere tutti, perché sono stati sì di natura della CGIL e poi l'ultimo sulla cittadinanza in concomitanza con altri, ma sono problemi che riguardano tutti, destra, sinistra, centro, alti, bassi, belli, brutti e quant'altro, perché non si può dire di no a persone che si occupano di disuguaglianza e di sfruttamento, non si può dire di no a tutta una serie di cose. Se vogliamo davvero cambiare le cose, questo è il momento che si può fare concretamente, ed è innanzitutto andare alle urne, indipendentemente anche, penso, da ciò che uno pensa del sì, del no, abrogare, non abrogare, ma fate raggiungere il quorum. Questo è un atto di democrazia vera, perché
chiaro,
è l'unico modo per far sì che noi decidiamo le cose, non loro, e non può essere paragonato a, e mi taccio poi, a un voto elettorale in cui tu comunque vai a votare ma non sai se chi stai per andare a votare farà quello che ti ha promesso, ha cacciato un sacco di balle come al solito, poi cambierà idea su questo e quest'altro e quell'altro ancora. Qui
chiaro,
il referendum
chiaro,
è un'altra cosa.
O sì o no, insomma.
Certo. Decidiamo cosa fare.
Grazie.
Grazie.
Ciao Caterina. Ciao, 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 buona serata. Pronto? Pronto?
Pronto?
Sì.
Pronto?
Buonasera, chi
sì,
parla?
Pronto. Ciao, sono Dario.
Ciao.
Non volevo telefonare, ma poi ha telefonato Sergio, ed è esattamente quello che volevo dire.
Sì.
Perché, sì,
quello che non va a votare da 20 anni, Sergio, era.
Sì, no, io sono sconvolto, perché veramente abbiamo votato dal 40%, di quel 60% che non ha votato, molti sono di sinistra, e sono lì a criticare da anni e non vanno a votare. E quindi, cioè, non dovrebbero neanche.
E quindi dice è colpa loro, tra virgolette?
Ma è anche colpa loro. Poi l'analisi è molto più ampia, ovviamente, di questa avanzata delle destre. Ma io trovo che sia allucinante che io non vado a votare perché questi sono troppo sono di sinistra, ma sono troppi di destra. E lasciamo andare a votare i portatori di interessi, direi, no? Perché quali vanno a votare? Noi invece siamo qua a lamentarci, a chiacchierare e a dire che non votiamo da 20 anni. Si dovrebbe vergognare quel sindaco invece di dire che ci sono i punti. Vada a votare prima e poi potrà parlare, e purtroppo ce ne sono tanti e sono molti a sinistra.
Beh, d'accordo, però dobbiamo porci anche un problema se l'astensionismo è così alto e se c'è così tanta gente. Tra l'altro l'astensionismo, la mappa dell'astensionismo è una mappa in buona parte legata al censo, legata alle diseguaglianze economiche, cioè quelli che si sentono più distanti dalla politica.
Sicuramente.
Questo è un tema che ci interpella tutti, interpella la politica.
E poi sta a casa. No? Io credo che uno si debba mettere in gioco, no? Non dire questo, non posso votare per questo, cioè, a sinistra non è che c'è un mondo bellissimo, io lo capisco, ma in questi momenti ci vuole responsabilità, e questi signori sono anni che si tirano fuori perché prima era troppo a sinistra, troppo a destra, io la penso così.
Va bene, grazie Dario, ho capito.
Noi, ma ci mancherebbe, ciao.
Allora, oh mamma, ho solo 40 secondi, sono andata un po' lunga e dobbiamo dare la linea esteri. Ciao, come ti chiami? Posso chiederti una super sintesi? Mi spiace adesso.
Pronto,
metter
ciao.
Giù. Ciao.
Ciao, sono Nicola.
Sì.
Volevo solo dire, perché mi fa venire il sangue al naso, io ho 50 anni e sono finito al tribunale dei minori per propaganda astensionista, fissione abusiva. Non sempre l'astensionismo è qualunquismo, è semplicemente dire non voglio essere complice perché tanto le politiche che fanno questi o quelli sono sempre, ahimè, simili. Abbiamo una giunta di centrosinistra qua a Brescia e la scuola primaria di mia figlia non l'hanno mai sistemata e hanno speso più di un milione di euro per sistemare i poli culturali per farsi figli per la città, la capitale della cultura.
Va bene, come... Dario, ti saluto qua, ho capito il discorso che fai. Le ragioni dell'astensionismo, le più diverse, non solo evidentemente il qualunquismo. Ci fermiamo qui con Detto tra noi, un saluto da Lorenza Ghidini, se volete proseguiamo questa conversazione domattina alle 9:30, intanto buon ascolto con Esteri, poi il giornale radio e Metro Regione.